Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Decimo incontro. La pace. Presenta Monia Parente.
Caro saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Ben trovati.
Don Fabio, l'appuntamento di oggi chiude questo ciclo che hai voluto dedicare al rito della confermazione ed è dedicato al tema della pace.
Sì, parleremo della pace perché è l'ultima parola, l'ultimo scambio liturgico all'interno della celebrazione del sacramento, ovvero sia dopo l'invito alla preghiera per i fratelli che stanno per essere cresimati, logicamente dopo la rinuncia a Satana e alla professione di fede, dopo la preghiera di richiesta della infusione dello Spirito Santo con l'imposizione delle mani, si dona il sigillo dello Spirito Santo e c'è il rito dell'unzione con la frase «Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono» e quindi il vescovo stringe la mano al cresimato ormai e gli dice «La pace sia con te» e con il tuo spirito risponde il cresimato. Allora dobbiamo capire perché questo è il termine. Noi dovremo vedere due cose fondamentalmente oggi. Perché questo è il termine e che cosa è questo termine, che cosa contiene. Allora, in primo luogo, tutto il cammino del sacramento che porta alla unzione, cioè al ricevere questa dimensione cristificata di regalità, di sacerdozio e di profezia, questo essere confermati nella realtà cristiana non è una cosa che si ferma all'individuo, non è per essere dotati personalmente di tutte queste belle cose di cui abbiamo parlato, anche i sette doni dello Spirito Santo che vengono citati appunto al momento della preghiera nell'imposizione delle mani, non servono a una dotazione di bordo migliore del singolo, ma hanno un termine, la pace con chi rappresenta la Chiesa e la pace di Dio, che è qualcosa di ben preciso che adesso dovremo vedere meglio, ma rappresenta la comunione con chi? Nella confermazione si entra pienamente nella comunione con la Chiesa. Noi abbiamo parlato in queste trasmissioni un pochino della Chiesa, di ciò che è, di quello che dobbiamo ritenerne come la sua missione, la sua bellezza, le poche cose, perché parlare della Chiesa richiederebbe moltissimo tempo, tanto meraviglioso è questo argomento. Ma il punto è che termina il rito con questo segno, lo scambio della pace con il vescovo, che rappresenta l'unione con lui, l'essere finalmente, compiutamente saldati a una proprio un'incardinazione nella realtà di essere parte di un corpo. Quanto è importante questo? Questa è una cosa molto molto importante, essere parte di quella Chiesa che Cristo ha fondato. Anche nelle peggiori situazioni, anche nella più grande depravazione, anche nell'abiura, anche nel rinnegare la fede, si resta per il sacramento del battesimo e per la confermazione legati a un corpo che ci può aiutare, che ci può riscattare, che ci può riportare nella nostra condizione, la nostra dignità. perché siamo legati fra di noi. E questo legame, il vincolo della carità, è qualcosa che non è semplicemente un'appartenenza come la tessera di un club o cose simili. No, questo è una manifestazione dell'opera di Dio. Qual è la cosa più difficile da fare su questa terra? Stare insieme, volersi bene. È la cosa più difficile. La cosa più facile da fare è odiarsi, litigare, spaccarsi, dividersi, giudicarsi, e questa è, ci vuole poco per farla, questa cosa qui. Ma creare una situazione di comunione, saldare le persone fra di loro, questo propriamente è ciò che manifesta che siamo salvi. Se io sono sciolto, risolto, salvato nel profondo del mio essere, non lo si vede per un'analisi della mia persona in se stessa, ma perché io ho la bellezza del rapporto con il prossimo. Si vede dal mio rapporto con gli altri se sono redento o no. Si vede da come sto con i fratelli. Ecco, il termine di tutta questa opera che abbiamo analizzato in tutte queste trasmissioni sulla Cresima è arrivare al saper stare con gli altri. Tutto quello che abbiamo detto ha una finalità principale, quella della comunione. Cosa si manifesta quando si manifesta la Chiesa? Quando la Chiesa mostra il suo volto splendido, quando è veramente la sposa di Cristo, e lo è perché lo è, e lo sa essere, si manifesta la possibilità di stare bene insieme, la possibilità della comunione, di fondare rapporti autenticamente belli, fraterni, di amore, di fedeltà reciproca, di apertura totale, di perdono. Quando c'è comunione c'è perdono, e quando c'è perdono è vinta l'oscurità. Il perdono scioglie la tenebra del nostro cuore. Chi dà il perdono e chi lo riceve è introdotto, se lo accoglie il perdono che riceve, è introdotto nel regno dei cieli, in ciò che anticipa il paradiso, lo stare bene insieme, il sapersi amare, secondo l'unico mediatore fra Dio e gli uomini che è il Signore Gesù Cristo. Qui non stiamo parlando dell'associazione di persone che hanno gli stessi interessi, per questo sono l'unione dei tifosi della stessa squadra o gli interessati allo stesso aspetto della cultura. No, stiamo parlando della pace fra le persone che sono diverse, che sono cattoliche, cioè universali, cioè di tanti tipi. Allora il termine della confermazione, la misura della confermazione è lo stato di comunione con il prossimo, che è celebrato da questo segno di comunione con il vescovo.
La pace sia con te. Questa è la frase che oggi stai analizzando, Don Fabio. In sostanza, cosa viene augurato al cresimato?
La formula latina è pax tibi, cioè una frase nominale, manca il verbo essere, non è declinato, per cui noi diciamo la pace sia con te. Questo auspicio non è nel testo latino. Pax tibi vuol dire la pace è con te. Cioè ti è fatto dono di qualche cosa che devi usare, esattamente come all'inizio della liturgia il Dominus Vobiscum, noi lo traduciamo il Signore sia con voi, ma alla lettera quello che significa è il Signore è con voi, ovvero sia si proclama la presenza di Dio in mezzo a noi nella liturgia. Questo è meraviglioso, questo è un annunzio, quello che dice il vescovo al cresimato, ed è ciò che ci diciamo normalmente nello scambio della pace, la pace sia con te e con il tuo spirito, non è semplicemente il augurio per cui io spero che a te le cose ti vadano bene, che tu stia in pace, o ti do la pace per cui noi fra di noi facciamo pace, no, è un po' di più, è l'annunzio di un dono che tu hai e che ci permette di unirci, è interessante che l'aspetto della comunione che prima abbiamo sottolineato non è dato tanto nella frase che è un annunzio reciproco: la pace è con te e con il tuo spirito, ovvero tu sei dotato di qualche cosa e anche tu, questo è lo scambio, ma dal fatto che si stringono la mano, ovvero sia questa cosa celebra la loro possibilità di unione. La comunione è proprio l'atto di stringere la mano. I gesti nella liturgia non sono mai banali e non sono mai secondari, non sono mai da evitare, no. L'atto proprio di toccarsi, di stringere la mano, rappresenta la bellezza del non essere estranei, quindi il poter essere in comunione. Cosa si dice che è con te, che ci permette di stringerci la mano? È con te qualche cosa, la pace è con te. Allora dobbiamo un po' capire cos'è la pace, questa cosa che si proclama donata anche attraverso questo sacramento, così come viene donata nell'Eucaristia, perché è giustamente frutto, conseguenza del dono del corpo e del sangue di Cristo stesso in noi, nella forma del pane e del vino, e viene celebrata come derivato, come conseguenza felice, ecco, della redenzione. Allora noi, per capire la pace, dobbiamo farci un momentino il viaggio nella sua etimologia. È interessante che il Nuovo Testamento viene scritto in greco, per cui i cristiani usarono un linguaggio già esistente, con dei contenuti. In alcuni casi confermarono i contenuti, in altri casi hanno cambiato il senso delle parole. Questo è uno di quei casi. La parola Irene, in greco, da cui irenismo, irenico, vuol dire appunto pace, nel mondo greco significava assenza di guerra, derivante da un accordo, uno stato di ordine alla fine di un conflitto. Allora non è un termine autonomo. La pace non è una cosa che si definisce per se stessa, è semplicemente la conseguenza di un accordo, è la conseguenza, o meglio, la realtà risultante dalla fine di una guerra, cioè vuol dire proprio l'assenza della guerra. Non si definisce tanto quello che c'è, quanto quello che non c'è. Non c'è la guerra. La pace, quindi, è assolutamente una realtà che fa riferimento al suo contrario, è la non guerra. Quindi il concetto non suppone nell'ellenismo mai, questa cosa qui ricordo quando stavo cercando di analizzare questo termine, mi sorprese tanto da verificare più volte, ma siamo sicuri di questo fatto? Ecco, no, l'analisi proprio del corpo di letteratura greca non ci permette di rinvenire una frase che compiutamente, se non indirettamente, forse probabilmente secondo la nostra interpretazione, si intenda la pace come stato interiore, come stato personale. Questa cosa è totalmente assente nell'ellenismo. La pace è semplice assenza di guerra. È stato di tranquillità sociale. E si può essere nella condizione di fare le cose perché c'è pace intorno a noi. I cristiani, San Paolo per esempio, prendono e danno questo senso interiore. Perché? Perché sono ebrei. Perché vengono dall'ebraismo. Dove c'è un altro termine per dire pace, che è shalom, che conosciamo bene? E loro hanno un contenuto molto diverso. E si apre l'idea del benessere interiore. Il concetto di pace come felicità interiore, come quiete feconda interiore, è un concetto assolutamente cristiano. Noi dobbiamo analizzare quindi la pace come è intesa nella nostra fede, ma dobbiamo anche considerare che siamo in un contesto che sta tornando al concetto greco di pace, avendo però preso l'assimilazione, l'evoluzione cristiana. Stiamo arrivando a un neopaganesimo che storce il concetto di pace e fa del problema, o meglio, della felicità, della pace interiore, una semplice assenza di guerra interiore. ovvero sia. Se prima nel greco normale si intendeva per pace l'assenza di guerra e nel cristianesimo diventa una felicità interiore, allora ecco che adesso il concetto degenere di pace sta diventando la pace interiore è un'assenza di guerra interiore. E questo non corrisponde a ciò che invece noi ci auguriamo, o meglio ci proclamiamo reciprocamente nella liturgia cristiana, e che è il punto d'arrivo della confermazione.
Dunque la pace che noi auguriamo non è la pace interiore come viene comunemente intesa, ovvero la pace che indica un'assenza di guerra interiore.
Non è questa la pace cristiana. Questa è la pace, come Gesù Cristo dice nel Vangelo di Giovanni, come la dà il mondo. Perché, dice Gesù, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Perché il mondo dà la pace. E che pace dà? Prima di rispondere a questa domanda, noi dobbiamo appunto enucleare il concetto ebraico di pace. Shalom in ebraico non vuol dire assenza di guerra. Vuol dire ben altro, vuol dire abbondanza. Vuol dire quantità soverchiante. Avere pace vuol dire avere tanto. È un benessere che implica appunto un possesso smisurato. Uno stato di opulenza interiore. Avere pace è un concetto interiore nell'ebraismo ed è un concetto anche esteriore, ma non fa riferimento tanto al fatto che non ci sia guerra, quanto al fatto di avere molto, di possedere molto, esteriormente e interiormente. È logico che il concetto si va affinando sempre più, va a diventare sempre più una dimensione dell'io. L'io è abbondante. Non è che gli manchino le guerre. Infatti è curioso, in alcuni passi della scrittura, la shalom, la pace, viene proclamata in un contesto magari di guerre in corso. E allora non abbiamo questo concetto appunto di semplice fine di un conflitto. Per esempio, il Signore Gesù dice va in pace a una persona che è stata perdonata. Perché? Perché è stata liberata o liberato da una spaccatura interiore. È stato liberato da una contraddizione interiore. Allora uno potrebbe dire, allora questo vuol dire che la pace è l'assenza di guerra. No, non è così. È che adesso la sua guerra interiore è un altro tipo di guerra. La sua diventa la buona battaglia. Il suo diventa un dinamismo positivo, attivo, verso il bene. Andare in pace vuol dire non vivere senza fare niente, vivere iniziando a fare il bene, ad avere delle cose importanti da fare. Noi dobbiamo considerare che la pace, così come la dà il mondo, è appunto la sottrazione al conflitto. Allora, cerchiamo un pochino di capire, per esempio, come oggi stiamo arrivando a questo concetto di pace interiore come assenza di conflitto interiore, e questo è degenere, e questo ci fa capire anche per riscontro cosa ci stiamo cercando di dire. Allora, cosa vuol dire oggi, come oggi, stare in pace? Intontirsi, non pensare, essere alienati, non avere presenza a se stessi, essere lontani dalla consapevolezza, per cui uno sta in pace perché è sottratto alla realtà. Sta in pace, allora sta intontendosi con uno spettacolo. Sta in pace, allora si intontisce di musica. Sta in pace, per cui è lontano dai problemi. Questo è un concetto di alienazione. Noi siamo in una società narcotizzante. La civiltà dello zapping, del cambiare canale, di non reggere la tensione con la curva della attenzione che è cortissima è la condizione per cui le persone sono in uno stato di intontimento narcotizzato, abbiamo proprio un concetto da dipendenza, iniziamo a dipendere da cose che ci fanno stare bene, che ci danno pace. La vita è una noiosa pausa fra un weekend e l'altro. Il lavoro è diventato una cosa che va interrotto mille volte con 16.000 pause caffè. Non c'è tenuta. La responsabilità è pesante, tutto perché c'è un totem di questa società. Il benessere come assenza di attività, assenza di tensione. Ecco, allora andiamo un po' a vedere bene che concetto di pace è mai questo. Se il mio concetto di pace è assenza di attività, assenza di contraddizione, sottrazione completa ai problemi, il mio concetto di pace è la morte. Io voglio non essere. Voglio andare in perdita di consapevolezza. Voglio stare in stato di oblio. Io vorrei non essere. Questa non è la pace. La pace cristiana è attività. La pace cristiana è buon combattimento. La pace cristiana è slancio. Infatti Cristo non dà a noi la pace come la dà il mondo. Il mondo la pace normalmente la dà uccidendo o dimenticando l'avversario. La pace di Cristo è amando l'avversario, affrontando il problema, non dimenticandolo, facendo del contrasto il luogo dell'amore. Il contrasto non è assolutamente sottratto al nostro concetto di pace. Noi possiamo stare in pace pur se intorno a noi abbiamo odio, perché nel nostro cuore c'è amore, c'è risposta di misericordia rispetto a chi magari ci sta facendo del male. Noi possiamo stare in pace anche se siamo, diciamo così, derubati, infastiditi, assediati, insidiati. Restiamo in pace, perché la nostra pace è un'abbondanza interiore dove la sorgente non è l'altro che mi accorda o non mi accorda una quiete, ma il fatto di avere nel cuore il Signore Gesù Cristo. Egli è la nostra pace, colui che ci permette di procedere verso l'altro. La pace è abbondanza. La pace di Cristo è il suo saperci amare. La pace è attività. Quando il vescovo dice a un crisimando che è stato appena rivestito di potenza dall'alto, la pace è con te, lo sta lanciando verso opere di pace, lo sta lanciando verso la riconciliazione, lo sta lanciando verso la comunione, verso il non aver paura di affrontare i suoi problemi, perché i suoi problemi saranno luogo dove il Dio si manifesterà, perché il Signore Gesù Cristo ha trasformato la croce in strumento di grazia, in strumento di abbondanza. Il suo sangue è lo strumento della pace. La pace fra di noi non è creata dal non pestarci più i calli reciprocamente, ma dal fatto di poterci amare così come siamo e poterci perdonare per quello che siamo. Questa è la pace che il vescovo consegna dopo la confermazione al crisimato, e questa è la pace che noi ci scambiamo all'interno della liturgia eucaristica.
E si chiude qui il nostro incontro, incontro che, come abbiamo già detto, è anche conclusivo della serie di catechesi che tu, Don Fabio, hai voluto dedicare al rito della confermazione. Grazie.
Grazie a voi.
Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Decimo incontro. La pace. Ha presentato Monia Parente.